Da Claudia De Mircan una buona giornata in compagnia della consulenza fino alle 13.30. Oggi, grazie a uno specialista, impariamo a riconoscere e trattare uno dei disturbi specifici dell'apprendimento, la dislessia, e capiamo come muoverci se sospettiamo di avere a che fare con la dislessia, che è un disturbo che può creare ansia nei genitori e situazioni difficili per gli alunni, ma come tutti i DSA si può diagnosticare ed esiste una rete di aiuti che fornisce sostegno alle famiglie. Nel corso della puntata ci spiegherà tutto il nostro ospite Giuseppe Foderaro, neuropsicologo responsabile dell'ambulatorio di neuropsicologia e logopedia pediatrica dell'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Dottor Foderaro, allora, una prima battuta. Oggi parliamo in particolare di dislessia, che è uno dei DSA, i disturbi specifici dell'apprendimento, perché ce ne sono altri.
Ce ne sono altri, la dislessia è il disturbo della lettura, poi abbiamo il disturbo della scrittura in due forme, la disortografia, che riguarda la componente proprio della correttezza ortografica, invece la disgrafia, che è una difficoltà più del grafismo, della calligrafia, ecco, per usare un termine più comprensibile, meno specialistico, e la discalculia, che invece è la difficoltà con i numeri e la matematica. La dislessia è naturalmente quella più conosciuta e anche più frequente tra i quattro DSA.
Ed è quella di cui parleremo oggi, che spesso si accompagna anche ad altri disturbi. Ma per tutte le domande scrivete via WhatsApp allo 076 321 11 13 oppure telefonate allo 08 48 03 08 08. A tra poco. Giuseppe Foderaro è neuropsicologo responsabile dell'ambulatorio di neuropsicologia e logopedia pediatrica dell'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana, con noi alla consulenza per aiutarci a capire cos'è la dislessia, come la si riconosce e cosa bisogna fare una volta diagnosticata. Partiamo col dire che rispetto a un tempo, dottore, oggi siamo messi meglio nell'affrontare i disturbi specifici dell'apprendimento. Lo dimostra anche il vostro ambulatorio, che in Ticino tratta circa quanti pazienti in età pediatrica?
Allora, presso il nostro ambulatorio di Lugano abbiamo circa tra i 300 e i 400 nuovi pazienti, quindi bambini e ragazzi all'anno. Cifre analoghe sono appunto all'ospedale di Bellinzona, al San Giovanni, e questo è quello che riguarda l'ente ospedaliero cantonale. Poi naturalmente una parte dei bambini dislessici sono comunque anche trattati o seguiti in altri servizi, ad esempio nel mondo della scuola oppure in privato.
Beh, sono davvero numeri importanti che probabilmente tra l'altro non corrispondono a tutti i casi esistenti. Tanti bimbi e ragazzi sfuggono a una diagnosi, immagino.
Sì, le statistiche più recenti ci dicono che i DSA, i disturbi dell'apprendimento, sono circa il 5% della popolazione studentesca tra i 6 e i 16 anni, quindi 5% vuol dire che sono più o meno un paio per classe. In Ticino, prendendo anche i dati dell'Ufficio Federale di Statistica, dovremmo avere ad oggi circa 2.000 bambini e ragazzi con dislessia o altri disturbi dell'apprendimento. Numero che effettivamente non corrisponde a quelli diagnosticati, che sono decisamente di meno, probabilmente meno della metà, quindi ecco, c'è probabilmente qualcosa da fare, anche se possiamo immaginare che questi numeri possono essere un attimo per eccesso, ma insomma, per eccesso.
Insomma, comunque tante persone, stiamo parlando di bambini e ragazzi, e poi magari avremo modo di parlare anche degli adulti, quelli che non sono mai stati diagnosticati perché un tempo non c'erano i mezzi di oggi. Ma come ci accorgiamo che una bimba o un bimbo è dislessico? Quali sono i segnali da non sottovalutare e quando?
Allora, naturalmente con l'inizio della scuola elementare, quindi già nei primi due anni, l'apprendimento della lettura pian piano cresce e diventa un automatismo. Quindi leggere è un po' come andare in bicicletta, no? Proviamo, a un certo punto diventa una cosa automatica alla quale non dobbiamo più neanche pensare. Un bambino che invece fatica in questo apprendimento, quindi questo automatismo non si sviluppa, si sviluppa molto lentamente, quindi legge lentamente, commette tanti errori nonostante il tanto esercizio, fatica a migliorare, questo deve essere veramente un campanello d'allarme importante, e come detto lo si può riconoscere già in modo piuttosto chiaro, almeno in seconda elementare.
Quindi lettura lenta e scorretta, difficoltà nel ricordare anche l'alfabeto e confusione tra parole e suoni. Nei primi anni di elementari però può succedere anche a chi non è dislessico, o no?
Può succedere anche a chi non è dislessico, naturalmente, quindi ci sono bambini che hanno ad esempio un disturbo di linguaggio, che certo è un fattore di rischio anche per la dislessia, ma non necessariamente, quindi bambini che hanno un ritardo nel linguaggio possono incontrare un po' le stesse difficoltà del bambino dislessico. Ci sono bambini che invece hanno magari delle difficoltà di attenzione piuttosto importanti, che quindi rallentano o limitano il loro apprendimento. Quindi naturalmente è importante, quando si osserva una difficoltà di apprendimento, una difficoltà di lettura in questo caso, procedere tempestivamente ad una valutazione, perché questa aiuta a capire quale può essere effettivamente l'origine e a mettere in atto quindi tutti quegli aiuti, quei correttivi che sono necessari poi per aiutare il bambino.
Ecco, appunto, allora per arrivare a questa lettura di cui ci sta parlando, per fugare ogni dubbio, che si fa? Ci sono dei test? Come vi si accede?
Si fa una valutazione che deve essere il più possibile completa, quindi ci vuole una valutazione logopedica che va a valutare l'aspetto del linguaggio e l'aspetto del linguaggio scritto, quindi le capacità di lettura e di scrittura. Questa però non è sufficiente, deve essere accompagnata da una valutazione neuropsicologica, cioè bisogna andare a valutare quelle che sono le capacità cognitive di base, quindi il livello intellettivo, le abilità di ragionamento, le abilità di attenzione, di memoria, eccetera. Tutte queste abilità sono fondamentali per l'apprendimento, quindi è importante che vengano valutate, perché è come se fossero le fondamenta di una casa, no? Quindi la casa sopra è rappresentata da ciò che apprendo: leggere, scrivere, contare. Ma questo si basa su delle fondamenta che devono essere solide. Se queste fondamenta non sono solide, naturalmente anche la casa potrebbe traballare.
Ecco, ma i ragazzi con un disturbo specifico dell'apprendimento arrivano a questi test, quindi all'ambulatorio di logopedia pediatrica, grazie ai genitori o alle scuole?
Allora, l'inviante è il pediatra, quindi è sempre necessario che le famiglie si rivolgano al pediatra, che fa comunque un bilancio, li ascolta e quindi valuta dove indirizzare il bambino. Molto spesso la richiesta al pediatra arriva da genitori che possono essere preoccupati, arriva direttamente magari dalla scuola, ecco, quindi i campanelli di allarme possono sorgere sia nella famiglia che nella scuola, a volte nell'uno, a volte nell'altro, a volte in entrambi. Ecco, quello che consigliamo è sempre comunque quello di passare prima dal pediatra, che conosce bene il bambino e quindi ci può fare poi una segnalazione con tutte le informazioni che a noi servono per fare un buon lavoro.
Ecco, dopo aver fatto questo buon lavoro che fate al vostro ambulatorio, che succede? Si ha una diagnosi e poi sono i genitori a informare la scuola? Ci pensate voi? Perché poi ci vuole, ecco, anche una scuola informata, perché se no...
Sì. Allora, il percorso è abbastanza... è relativamente complesso, nel senso che in un bambino piccolo ancora in scuola elementare si fa una prima valutazione. Da questa valutazione si ha un'ipotesi diagnostica, non ancora una diagnosi. Questa ipotesi deve essere seguita da una esercitazione mirata. Questa può essere fatta dalla logopedista, può essere fatta dalla docente di sostegno in collaborazione con la logopedista, e poi a distanza di alcuni mesi si fa un secondo controllo per vedere che cosa è cambiato. Bambini che hanno effettivamente una dislessia tendono a migliorare, ma restano sempre sotto la soglia della normalità o della media, mentre ci sono altri bambini che possono sembrare dislessici, ma poi con un'esercitazione mirata superano questa soglia. Quindi il periodo di trattamento è necessario proprio a fini diagnostici. Quando poi c'è la diagnosi, naturalmente questa ha un'importanza per la famiglia, un'importanza per la scuola, e noi come ambulatorio prendiamo naturalmente contatti. Molto spesso la scuola è ovviamente già coinvolta in anticipo, però si cerca di lavorare il più possibile in rete tra i servizi clinici e quelli scolastici.
Dal pubblico, dottore, chiedono: mio figlio alle elementari confondeva sempre la A e la E, la B, la D e la Q quando scritte in minuscolo. Non siamo intervenuti. Oggi va alle medie e più o meno se la cava. Abbiamo sbagliato a non fare nulla?
No, non mi sento di attribuire delle responsabilità così grosse su questi elementi. Sono indizi che spesso possono essere un campanello d'allarme. Il fatto che oggi se la cavi e magari abbia recuperato e non faccia più tanti di questi errori probabilmente ci dice che magari non era un ragazzino dislessico e quindi poi, ecco, in qualche modo ha trovato le sue strategie.
Appunto, a proposito di questo, c'è chi trova, no, delle strategie per adattarsi, in qualche modo va avanti, dipende però, diciamo, da un livello di dislessia. Esistono forme più o meno accentuate?
Sì, ci sono varie sfumature, quindi possiamo avere dislessie lievi fino a dislessie effettivamente molto, molto gravi, davvero di bambini e ragazzi che davvero non riescono a leggere, ecco. Naturalmente questi sono più evidenti, le dislessie lievi sono invece quelle che sfuggono maggiormente e nella maggior parte dei casi i ragazzi con dislessia lieve riescono poi anche a trovare alcune strategie.
Ancora dal pubblico, un dislessico può leggere male ma scrivere bene?
Un dislessico sì, può leggere male ma scrivere bene, è possibile. Diciamo che molto spesso la dislessia si associa però anche alla disortografia, quindi alla difficoltà di scrittura. Però non è la regola, quindi ci sono anche alcuni dislessici, non moltissimi, che effettivamente sono solo dislessici, quindi la difficoltà è specifica nella lettura e non intacca in modo significativo altri ambiti come la scrittura.
Ecco, dottor Foderaro, non lo abbiamo detto, ma va detto che la dislessia non è espressione di scarsa intelligenza o di poca propensione al lavoro. Chi è dislessico necessita tecniche diverse per apprendere.
Sì, esatto, non ha nulla a che fare con la motivazione o la pigrizia, cosa che purtroppo molti bambini che diventano poi ragazzi, quindi non diagnosticati, si sentono dire, e non ha nulla a che fare con l'intelligenza. I dislessici sono persone pienamente intelligenti, anzi le ricerche ci dicono che molto spesso hanno un'intelligenza leggermente superiore alla media, proprio per la loro difficoltà hanno una capacità di visione delle cose da prospettive diverse che noi comuni mortali non abbiamo.
Intanto il pubblico ci sta scrivendo, persone adulte che dicono, come Sabina: a me è stata diagnosticata finalmente la dislessia alla clinica Hildebrand a circa 55 anni. Anche se si potesse ancora fare qualcosa, ormai siamo abituati così, dice Sabina. Beh, per gli adulti si getta la spugna, ci si adatta, si trovano le proprie strategie, o è bene magari andare in un ambulatorio per adulti, se esiste?
Ma allora sì, esiste appunto Clinica Hildebrand o anche le nostre colleghe del neurocentro, quindi presso l'ospedale civico di Lugano, si occupano di valutazione degli adulti. Ora, quando può convenire ad un adulto accedere ad un ambulatorio? In due situazioni principali. Uno, se effettivamente ha un sospetto di questa cosa e magari vuole anche un po' darsi una risposta, che può essere importante più magari dal punto di vista psicologico. L'altro aspetto è se invece questa difficoltà che ha fin da bambino e non diagnosticata si ripercuote nella sua vita quotidiana, soprattutto sulla sua carriera e sulle sue possibilità professionali.
In effetti Nicla ci scrive, dice: si parla sempre di bambini e ragazzi dislessici, vuol dire che da adulti si guarisce? Ho scoperto a 30 anni, ora ne ho 61, che le difficoltà che ho avuto a scuola erano date dalla dislessia. Insomma, ci sono tanti adulti che ci scrivono. E c'è anche Stefan che dice: ho letto che talvolta un problema visivo non riconosciuto può giocare un forte ruolo in disturbi dell'apprendimento. Può spiegarci l'esperto?
Sì, beh, Allora, la lettura avviene naturalmente attraverso gli occhi e le informazioni dagli occhi passano al cervello. Quindi se abbiamo dei disturbi visivi effettivamente importanti, la capacità di apprendimento della lettura di un bambino può essere rallentata o influenzata. Bisogna però stare attenti perché negli ultimi anni, soprattutto in Ticino, si è data una grande enfasi a questa cosa, quindi quello che vediamo noi è che di fronte ad una difficoltà di lettura tantissimi bambini vengono mandati a fare delle visite specialistiche che poi non sono effettivamente necessarie. Quindi una normale ipermetropia, astigmatismo sono comuni in tutti i bambini, così come anche nei dislessici, quindi non sono quelle, se corrette poi con degli occhiali, a causare la difficoltà di lettura, così come dei disturbi della visione, l'accomodazione, la fissazione. Se noi prendiamo 100 bambini, troviamo qualche difetto di queste capacità in un altissimo numero di bambini, e quindi non solamente nei bambini dislessici. Quindi non è certamente la causa di una leggera difficoltà di questo genere a causare la dislessia.
Dottore, torniamo a quello che aveva accennato prima, quindi abbiamo detto diagnosi, dislessia o anche un altro disturbo specifico dell'apprendimento e quindi organizzazione a scuola per poter vivere, insomma, le materie scolastiche in serenità. Ci sono degli strumenti che possono aiutare?
Ci sono degli strumenti. Allora, il primo strumento è naturalmente quello della terapia, quindi la logopedia, finché è possibile metterla in atto, è molto utile perché comunque va a rinforzare la capacità di base dal bambino, anche alcune strategie. Poi ci sono invece degli altri strumenti, quindi delle strategie, dei mezzi compensativi. In ambito scolastico ci sono tutto un insieme di strategie che i docenti possono, anzi vorrei dire devono mettere in atto, perché è comunque normativa cantonale, quindi i bambini con dislessia hanno diritto ad un insieme di strategie che non sono degli aiuti ma sono appunto delle strategie, avere ad esempio magari 10 minuti o 20 minuti in più per terminare una verifica, le domande espresse in modo chiaro, una sola domanda per quesito e non chiedere due o tre cose nella stessa frase, eccetera. Quindi sono dei piccoli accorgimenti davvero che possono essere messi in atto da qualsiasi docente. In alcune situazioni possono essere utili anche poi degli strumenti veri e propri, possono essere schemi, mappe concettuali, strumenti che aiutano a comprendere meglio e a memorizzare e a studiare, così come strumenti invece informatici tipo il computer portatile o l'iPad, che garantisce a questi studenti tutto un insieme di applicazioni utili per l'apprendimento che sono state sviluppate negli ultimi anni.
Dal pubblico, dottore, in che modo leggere e scrivere con un dispositivo elettronico tipo il tablet che stavamo citando riesce ad aiutare un dislessico? Le lettere sono uguali a quelle che vediamo sulla carta. Allora, se riusciamo a spiegare in che modo riesce ad aiutare l'informatica.
Ma immaginiamo appunto un ragazzo che ha una difficoltà di lettura piuttosto importante, quindi per lui leggere una pagina di storia è estremamente faticoso, spende tantissima benzina, arriva alla fine, ci ha impiegato tanto tempo e probabilmente ha anche capito poco di quello che ha letto. Esistono delle applicazioni, si chiama appunto la più famosa, la sintesi vocale, che leggono per te. Quindi tu sullo schermo del tablet o del computer vedi il testo, segui il testo con gli occhi, immaginiamo come se fosse una sorta di karaoke, ecco, ma c'è una voce che legge per te ciò che è riportato nel testo. Quindi questo è un grandissimo aiuto per i ragazzi che hanno una dislessia di un certo livello. Migliora la loro comprensione, riduce i tempi di lavoro. Tra l'altro è stato dimostrato che questo tipo di attività va anche un po' a migliorare le abilità di lettura. Quindi molto spesso i genitori ci dicono: ma se poi usa la sintesi vocale non legge più e quindi non si allena più, non è che perde ancora. In realtà no, gli studi ci dicono che ragazzi che usano la sintesi vocale migliorano anche un po' la loro capacità di di lettura.
Patrizia ci dice: ho insegnato tanti anni, ora sono in pensione. Spero tanto che gli insegnanti possano seguire dei corsi specifici per riuscire a capire quanto prima i sintomi della dislessia, della discalculia, per evitare comportamenti sbagliati, per evitare sofferenze a tutti, in primo luogo agli allievi. Patrizia aggiunge: talvolta non funziona la comunicazione, l'ascolto, non si riesce a lavorare nella stessa direzione. Beh, detto da un insegnante, fa pensare questo, dottor Foderaro.
Si sta facendo molto, tutto questo è vero, ecco, il mondo della scuola, il mondo clinico e della ricerca vanno un po' a velocità differenti. Il mondo della scuola però è molto attivo negli ultimi anni, le formazioni a disposizione dei docenti sono sempre di più, si sta inserendo sempre di più questa tematica anche nella formazione di base al DFA. Naturalmente c'è molto da lavorare. Poi c'è da un lato la conoscenza, quindi certamente noi vediamo quello che conosciamo, quindi è importante che gli insegnanti vengano formati in questo ambito. Dall'altro lato c'è però anche quello della sensibilità, quindi ci possono essere degli insegnanti magari con meno conoscenze ma molto sensibili. E questo secondo noi è quello che vediamo che fa proprio la differenza. Ecco, per fortuna sta diminuendo il numero di volte in cui ci sentiamo dire la dislessia è un po' una moda, adesso sono tutti dislessici. Ecco, questo sta diminuendo, però è vero che c'è anche forse da lavorare un po' sulla sensibilità e non solo sulla formazione.
Sempre dal pubblico chiedono, magari lo ripetiamo, qual è la prassi corretta da seguire se mi accorgo che mio figlio è dislessico? Restando nell'ambito scolastico mi sembra che si muova ben poco. Dottore.
Allora, se mio figlio è dislessico, immagino che voglia dire se penso che
sì.
Esatto,
immagino,
no?
Immagino di sì.
Dunque, parlare con la docente di sostegno. La prassi dovrebbe essere che viene attivata appunto un percorso di valutazione all'interno della scuola, di monitoraggio e di trattamento. Questa è naturalmente una possibile strada, non è la strada obbligata, è la strada immediata. La scuola comunque ha delle risorse non infinite, ma ci sono. E poi ci sono le strade comunque esterne, che sono quelle appunto degli ambulatori specialistici come può essere il nostro.
Abbiamo fatto bene a ripeterlo. Dottor Foderaro, si stima, lo dicevamo anche in apertura, che in una classe ad esempio di 20 alunni almeno un paio siano dislessici. Alcuni dati dicono addirittura che a soffrire di dislessia sarebbe tra il 5 e il 17% dell'intera popolazione. Forse magari non sono dati molto corretti, no? Lo abbiamo detto prima, è difficile fare delle stime corrette, ma forse bisognerebbe trovare un metodo di insegnamento che possa includere tutti, se c'è possibilità di insegnare in un modo diverso.
Esatto, diciamo, nel mondo ideale c'è, e la scuola sta anche lavorando un po' verso questo concetto dell'inclusività. Quello che è il mio pensiero personale è che comunque la scuola, così come qualsiasi altro luogo di lavoro, è fatto inevitabilmente di persone, quindi sarebbe bello pensare ad un mondo ideale, no? Dove qualsiasi bambino effettivamente sia completamente paragonabile agli altri. È un bel concetto, ci si può lavorare, ci si può avvicinare, non lo vedo come completamente realizzabile. Poi c'è da pensare che si è dislessici a scuola, ma poi usciti dalla porta di scuola c'è comunque un mondo, e sarebbe anche qui bello se il mondo fosse molto inclusivo.
Certo.
ma così non è, ecco, quindi la scuola deve considerare che c'è poi un mondo al di fuori di quelle quattro mura, e bisogna dare gli strumenti al bambino, non solo farlo stare bene a scuola.
Ancora dal pubblico: come faccio a rendere mio figlio dislessico autonomo? Lo devo sempre seguire coi compiti a casa. A settembre andrà alle medie e non posso passare la vita a fare i compiti con lui. In effetti molti genitori hanno questo tipo di problema, perché vogliono aiutarli i figli, ovviamente, però non lo si può fare per sempre.
Non lo si può fare per sempre, arriva un momento in cui poi è praticamente infattibile, perché finché sono piccolini in qualche
magari
modo...
Magari anche un po' controproducente.
E anche magari controproducente. Certamente possono aver bisogno di aiuto per trovare delle strategie, ma hanno bisogno comunque di sviluppare quella che è l'autonomia. Se ci si rende conto che questo non è fattibile con l'aiuto che ogni genitore può dare, ci sono delle figure specializzate, quindi tutor dell'apprendimento, che sono una figura relativamente nuova per il Ticino, diffusa già da moltissimi anni in altri paesi, però esistono ora anche in Ticino. I tutor dell'apprendimento fanno proprio questo lavoro, quindi sono delle persone specializzate che hanno una formazione psicologica o pedagogica e lavorano sulla autonomia, quindi non sono dei maestri che fanno le ripetizioni di tedesco o di matematica, ma aiutano il ragazzo sulla base delle sue difficoltà e sulla base del materiale che deve portare a scuola a essere autonomo.
A proposito di questo, vorrei citare almeno una di queste associazioni, è l'associazione ADAT, che si occupa di DSA e ADHD, disturbi specifici dell'apprendimento, quindi, ma anche di deficit dell'attenzione. Il loro sito è associazioneadat.com. Possono davvero dare degli ottimi consigli e degli aiuti. Ci chiedono ancora, ma la dislessia è ereditaria? Ci sono effetti, mi pare, in effetti, delle teorie, no? Sull'origine genetica della dislessia.
Sì, come tantissime cose c'è una componente ereditaria, quindi è probabile che se una persona è dislessica, i suoi figli hanno un rischio in più di essere anche loro dislessici. È però semplicemente un fattore di rischio la familiarità o l'ereditarietà, ecco, non spiega completamente l'origine del disturbo. Ci sono delle malattie che sono chiaramente ereditarie, nelle quali tutti i componenti della famiglia hanno quella cosa. Questa, che comunque non è una malattia, è bene da specificare, ha una componente ereditaria, ma è una componente.
Intanto vorrei ricordare che ci stanno scrivendo tante persone. Sabina, tra l'altro, sta scrivendo tantissimo. Grazie Sabina, ci riporta la sua esperienza di dislessica, le strategie che mette in atto e aggiunge è ereditaria, noi l'abbiamo in famiglia, nel loro caso è ereditaria. Dottore, i dislessici, abbiamo detto, hanno difficoltà a collegare le lettere ai suoni corrispondenti e quindi a leggere e decodificare un testo. Questo è un problema, se parliamo di scuola, che non riguarda solo materie come l'italiano o le lingue, ma tutte le altre, la matematica, la storia, insomma, in generale tutto quello che viene proposto anche al di fuori della scuola. Davvero anche forse lavorare per qualcuno che ha un disturbo specifico dell'apprendimento può essere un problema?
Può essere un problema, ecco perché deve essere presto riconosciuto e bisogna mettere in atto tutti i correttivi necessari ed è necessario che se ne parli sempre di più, perché rischiamo di perdere dei talenti o delle risorse davvero importanti. In alcuni paesi del nord Europa e negli Stati Uniti, nella Silicon Valley ad esempio, tantissime aziende che fanno innovazione, quando cercano un candidato, nel profilo la presenza, avere una diagnosi di disturbo dell'apprendimento è un criterio che favorisce il candidato rispetto ad un altro. Perché? Perché ci si è resi conto che sono, intanto, persone intelligenti, certo, persone dislessiche, come abbiamo detto anche un po' più intelligenti della media, che proprio a causa della loro caratteristica, difficoltà, sono stati abituati fin da piccoli a trovare delle strategie, ad ingegnarsi per cavarsela nel mondo. Quindi sono quelli che, laddove c'è da fare innovazione, hanno capacità di vedere le cose da prospettive che altri invece non riescono a raggiungere. Quindi se noi non aiutiamo i ragazzi con dislessia, la nostra società perde dei talenti.
In effetti poi spesso si citano anche personaggi storici più o meno recenti, famosi, che si dice fossero dislessici. Ancora dal pubblico, dottore, incitare mia figlia dislessica a leggere di più, a leggere dei libri, è un errore? Quello che dicevamo prima.
Sì, è un errore. È un errore nel senso che la lettura è una cosa faticosa per questa bambina o ragazza, e come tutte le cose faticose, se possiamo cerchiamo di farle il meno possibile o di non farle proprie. Che cosa però può essere utile fare? Cercare di stimolare il piacere, mantenere quantomeno il piacere della lettura nei bambini o nei ragazzi. Quindi non è importante che legga dei libri o che legga tot minuti al giorno, ma l'importante è che legga qualche cosa, quindi farle leggere ciò che si vuole, andare in libreria e scegliere con lei un libro sui suoi interessi, possono anche essere semplicemente fumetti. L'importante è che legga, che lei associ quell'attività a piacere e non a dovere.
E poi ci sono sempre gli audiolibri, se bisogna entrare nei classici, ad esempio.
Esattamente.
Abbiamo spazio ancora per un messaggio, dottore, brevemente. Mio figlio ha 5 anni, va ancora alla scuola materna, ma ho notato che ha difficoltà con le filastrocche, con le rime, e fa fatica a riconoscere le lettere dell'alfabeto. Guardando su internet ho letto che sono sintomi tipici. È meglio muoversi ora?
Allora, sono dei possibili segni, ecco, nel senso che i bambini con dislessia, un alto numero di questi bambini possono avere difficoltà di linguaggio, alla scuola materna difficoltà magari a iniziare a riconoscere le prime lettere e le caratteristiche di questo bambino. Naturalmente non si può fare una diagnosi qui e neanche valutare la lettura di questo bambino, ma può essere fatta comunque una valutazione logopedica, valutare quindi qual è il linguaggio di questo bambino, le sue capacità di codifica, e intervenire andando a stimolare questi che sono i prerequisiti poi della lettura. Ecco, quindi qualcosa si può fare anche alla scuola dell'infanzia se ci sono dei segni di questo tipo.
Claudio, purtroppo non abbiamo tanto tempo, però dice ho una figlia APC, immagino ad alto potenziale cognitivo, e dislessica. La scuola non ha segnalato niente, cosa posso fare a 9 anni? E poi c'è anche chi chiede perché con l'inizio della scuola non si fa un test a tutti i bambini, si risolverebbero un sacco di problemi. Ecco, magari a Claudio diciamo che è bene parlare col pediatra, che lo indirizzerà nei luoghi corretti, sì, come suggerito lei prima. E poi il test a tutti i bambini a scuola? E
il test a tutti i bambini richiederebbe delle risorse immense che naturalmente non ci sono neppure nella nostra ricca Svizzera. Ecco. Vengono fatte delle osservazioni un pochino a tappeto da parte dei docenti di sostegno, naturalmente non sono un test specialistico, una valutazione approfondita che oggettivamente non è fattibile. Quindi bisogna saper riconoscere quelli che sono i segnali precoci e fare uno screening e saper indirizzare chi deve essere indirizzato ad una valutazione più approfondita.
Torneremo sicuramente sull'argomento perché il pubblico sta scrivendo tantissimo. Filippo ha 57 anni e dice la sua sui suoi problemi, va in tilt quando legge e non riesce a scrivere bene. Avremo modo di tornare sull'argomento, davvero. Grazie. Giuseppe Foderaro, neuropsicologo responsabile dell'ambulatorio di neuropsicologia e logopedia pediatrica dell'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana, grazie davvero per essere stato con noi. Ringrazio alla regia Davide De Donato.